Buon lunedì sera, benvenuti, buona estate, visto che incominciamo ad entrare nel periodo estivo. Stasera avrete visto dal mio abbigliamento, parleremo di Giacomo Leopardi. È un pilastro della letteratura italiana, è uno degli autori con cui è necessario confrontarsi per le problematiche e la profondità del pensiero e della potenza delle sue opere. Leopardi era molto triste, era molto solo, era malato. Fu un poeta, fu uno scrittore. Fu un astro solitario, tanto che è difficile ascriverlo completamente al romanticismo, poi ce lo faremo spiegare meglio dal professore. Anzi, per più ragioni, secondo me, egli fu un antiromanticismo, poiché ateo, materialista, sensista. Il sessismo è un termine che disegna quelle dottrine filosofiche che riportano ogni contenuto e la stessa azione del conoscere al sentire, ossia il processo di trasformazione delle sensazioni, escludendo in tal modo dalla conoscenza tutto quello che non sia riportabile ai sensi. Il Leopardi viene quindi definito un classicista romantico. Si distingue infatti per questa corrente un po' illuminista, dal sensismo al materialismo, ma è contemporaneamente affine per l'attitudine verso l'infinito, l'esaltazione dell'io e della soggettività, il titanismo. E così via. Certo, ebbe una formazione di origine classica. Il pensiero del Leopardi è caratterizzato attraverso le fasi del suo pessimismo, dell'ambivalenza tra l'aspetto lirico-ascetico della sua poetica, che lo spinge a credere nelle illusioni, nelle lusinghe della natura, nella razionalità. E quindi fa delle riflessioni filosofiche che invece considera vane. Cosa scrisse Leopardi? Lo Zibaldone, certo, nemico della natura, che dell'uso della ragione che non è naturale, dell'uso eccessivo proprio assolutamente dell'uomo e dell'uomo corrotto. Nemico della natura, perciò appunto che non è naturale, che non è proprio dell'uomo primitivo. Poi ha scritto gli idilli, le opere morali, Assilide, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, mi sembra, La ginestra o Il fiore del deserto, Il passero solitario. Poi ci sono tante altre poesie importanti, viene descritto molto bene dal De Sanctis, che descrive così la prima impressione che ne ebbe, questo ve lo leggo perché l'ho trascritto, quel colosso della nostra immaginazione ci sembrò a primo sguardo una meschinità, Non solo pareva un uomo come gli altri, ma al di sotto degli altri, in quella faccia emancipata, magra e smunta, e senza espressione, tutta la vita si era concentrata nella dolcezza del sorriso. E adesso vi vorrei dire che Leopardi è stato per me il mio primo poeta. Io mi sono innamorata di Leopardi fin da quando ero agli elementari. Mi ricordo che all'epoca, quando la maestra mi fece recitare il sabato del villaggio, fu un'emozione perché presi una lode. E adesso vorrei recitargliela, magari commentargliela un attimo. La donzelletta viene dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde siccome sole ornera il lesse presta, di maniali di festa al petto e crine. Siede con le vicine sulla scala la vecchierella. Incontro là dove si perde il sole, e novillando viene del suo buon tempo, quando al dì di festa ella sornava ed ancora sana e snella solia danzar la sera. Entra qui che ebbe compagni dell'età più bella. Vabbè, magari dopo ve ne reciterò un altro pezzo, però in questo sabato del villaggio il Leopardi descrive le ultime ore del sabato, l'animazione raccolta alla vigilia della festa, l'allegria che invade gli animi e il pensiero della giornata di riposo del giorno dopo, che queste anime al solo pensiero ci sono delle emozioni, e prende la via per comporre un delicato quadro, entro quale si compongono delle immagini più familiari della vita del paese. Come vedete, c'è la vecchierella, c'è la fanciulla che ritorna dal campo con il fascio di rose, di viole. E poi ci sono i fanciulli che gridano e saltano nella piazza, il contadino che fischia mentre spera di ripositare nell'intimità della famiglia. Mi ricordo che c'è anche il falegname che si dà fretta perché deve terminare un lavoro che ha promesso di consigliare. Il paese dorme stanco e felice. Il poeta con questa poesia cerca di rivolgersi a tutti i ragazzi del mondo per esprimere il frutto delle sue riflessioni, poi lo vedremo dopo dal professore combattuto da tutte queste riflessioni. Il sabato così ricco di emozioni, così denso di speranze, è simile, paragonabile alla giovinezza che precede l'età dura, che è deludente, l'età della maturità, simile a domenica destinata a finire, a rivolgersi in monotono trascorrere di ore vuote. E dice Leopardi che l'età migliore è quella della giovinezza, piena di speranza. Così come non c'è paragone, proprio il sabato proteso alla festa del giorno dopo. E la domenica lentamente si spegnerà, e quando più la domenica l'età matura a presentarsi, tanto maggiore deve essere la felicità del fanciullo che può godere dell'intensa e festosa atmosfera piena di speranza che precede la responsabilità della vita. È molto complesso, Leopardi, bellissimo, ci sarebbero ore, ore, ore da parlarne. Io l'ho amato, lo amo. È uno di quelli che mi è rimasto impresso fin da bambina, proprio dall'elementare. Giù dall'aria imbruna torna l'azzurro il sereno e torna l'ombre, giù dai colli e dai tetti al biancheggiare della recente luna. Ora squilla da segno della festa che viene ed ecco i suon di resti, mi sembra, e che il cuor si riconforta, i fanciulli gridano e qui poi si va e si parla dello zappatore. Però insomma, adesso chiamiamo il professore Adriano Di Gregorio. Buonasera Adriano! Si vede la gobba? Si vede? Sembra si vede il marsupio. Eccoci! Buonasera!
Buonasera, buonasera a tutti. Salve.
Io stasera non ho fatto la bibliografia, volevo essere un pochino diversa, tanto ho
Sì.
detto, tanto poi ci pensa il nostro Adriano e quindi l'ho voluto fare.
Impersonale.
Sì, anche perché, come dicevo prima, io ho amato veramente tantissimo questo fanciullo, questo poeta, perché è stato uno forse già dalle elementari, che mi ha fatto ragionare, mi ha fatto proprio riflettere sulla vita, su che finirà, che ci sarà proprio un. Ma poi i suoi tormenti, sì, mi è proprio rimasto impresso. Mi è proprio rimasto impresso,
Le
quindi
grandi
sono
domande,
contenta. Le grandi
le grandi domande
riflessioni anche sulla
dell'umanità.
natura, sì, ti mette, forse fatto proprio all'elementare, ti mette davanti a questi grandi interrogativi della vita e quindi è bello. Poi parleremo sicuramente a Silvia dei suoi amori, insomma, come tutti i poeti che abbiamo fatto in queste serate, secondo me anche lui si è innamorato, ha avuto comunque un trascorso differente dagli altri, proprio perché affetto da questa patologia cronica degenerativa e quindi che ha sofferto forse anche più degli altri, no? Rendendolo quasi incapace di muoversi, immagino poi una malattia del genere. Non ci sarebbero state cure, quindi il dolore, la sofferenza, il dolore intenso per tutti i suoi giorni della vita. Va bene,
Vabbè.
le lascio volentieri la parola, io l'ascolto e faccio, come si suol dire, il leopardi della situazione. Eccomi. Non c'è livello locale, però.
Allora, intanto Leopardi è anche il mio poeta preferito. Io ho fatto la tesi di laurea nel lontano 1994. Su Leopardi, con un professore molto in gamba, purtroppo ci ha lasciato molto presto mentre era all'università, proprio mentre stava preparando la lezione. E ho fatto la tesi sul riso di Leopardi, sembra strano, perché ho studiato le operette morali. Comunque, per inquadrare un po' il personaggio, cioè per capire l'entità del personaggio, Nando Leopardi era letteralmente un genio, quindi non sono delle parole messe lì a caso. Era un genio nel vero senso della parola, proprio a livello di QI, di quoziente intellettivo. Lui il primo sonetto l'ha scritto a 11 anni e a quell'età già scriveva perfettamente il latino. Dopodiché, a 12 anni si è messo a studiare la filosofia. E a quel punto il suo maestro privato, ovviamente, per quei tempi. Lui aveva il precettore, l'insegnante privato che andava a casa. Leopardi era conte ed era il primogenito maschio, quindi avrebbe ereditato, no, avrebbe, scusate, ha ereditato il titolo nobiliare di conte. Il padre, per via della malattia e perché lo credeva un po' strano, ha cercato in tutti i modi di introdurlo alla carriera scusate, ecclesiastica. Ma ce lo immaginiamo Leopardi prete? No, insomma, io non riesco a immaginarlo. E quindi lui si è sempre rifiutato e quindi è diventato conte. E anche se il patrimonio economico era, insomma, scarso, scarsissimo, però come la nobiltà di quei tempi aveva l'insegnante privato a casa, che a un certo punto l'ha seguito dagli 8, dai 7 anni in su. A un certo punto ha detto: si è licenziato, ha detto basta, no, no, non ho cosa. Anzi, insomma, è stato dignitoso, non ho cosa insegnare. A 15 anni lui già conosceva il latino, il greco, il francese, l'inglese e stava cominciando a studiare l'ebraico. E insieme alla filosofia si mette a studiare anche la scienza. Lui era un grande scienziato. Questa è una cosa che poche persone sanno. Lui a Milano gli fu proposta la cattedra di mineralogia e di zoologia. Lui studia chimica seriamente. Lui scrive un saggio sull'astronomia, ma non con finalità artistiche, con finalità strettamente scientifiche. Ha dimostrato che per quei tempi era assolutamente all'avanguardia con le teorie scientifiche di quel periodo. A un certo punto, verso i 17-18 anni, si è purtroppo manifestata in lui la malattia di cui abbiamo già parlato. Innanzitutto possiamo dire ai ragazzi che non è una malattia dovuta al troppo studio, e questo possiamo tranquillizzare. Non vi preoccupate, il troppo studio non fa male, fa male il poco studio, quindi non c'entrava nulla la gobba, non c'entrava perché stava curvo sui libri. Le ipotesi sono due, ancora non si sa bene perché, insomma, le ossa di Leopardi, c'è tutto un contenzioso tra la famiglia, Massimo, il suo amico napoletano Ranieri, a quanto pare non li ha seppellito tutti. In teoria, siccome poi lui, l'ultimo colpo di grazia è stato il colera a Napoli. E quindi doveva essere sepolto insieme nella fossa comune. Però il suo amico Ranieri si è rifiutato. Solo che poi queste ossa sono sparite, quindi hanno tentato di studiare il DNA per capire anche la malattia, solo che molte cose non sono state trovate. Le teorie sono due per quanto riguarda la malattia. Leggo perché non me lo ricordo. O il morbo di Koch, che è una malattia, una sorta di tubercolosi, però è batterica, quindi dovrebbe averla contratto tra i 17 e i 18 anni. Ovviamente, per quei tempi, non essendoci antibiotici, l'infezione correva libera per tutto il corpo, ovviamente. La seconda ipotesi, che è quella che credo sia più probabile, ma non perché lo dico io, perché di medicina non ne capisco nulla, leggendo gente che ne capisce, e si chiama, vado a leggere, spondilite anchilosante, cioè dire una malattia diversa, cioè dire quella era di origine batterica, nel senso l'ha contratto da qualche parte. Questa invece è una malattia autoimmune, genetica. Perché? Perché è la cosa più probabile? Perché i genitori di Leopardi erano cugini e 8 figli su 10 ebbero, 10 figli in totale, 8 figli su 10 hanno avuto tutta una serie di disgrazie e di malattie. E quindi molto probabilmente la malattia è stata dovuta all'incontro tra due cugini, che, come sapete, è una cosa molto particolare. Però, insomma, dopodiché, dopo questa sua grande formazione culturale, Leopardi, non so se di abilità. Sì, è vero, verissimo. Valentina, scusate, io sono col cellulare. Valentina, sì, è vero, è vero. Torno a dire, come l'ho definito prima, non è che si scherza, era un vero genio, letteralmente. Ora, però, Leopardi è un problema dal punto di vista. Ciao Silvia, quando sono andata a vedere la casa della parte, la guida ha detto che aveva. Ecco, sì. Credo che sia la cosa più probabile, proprio perché i genitori erano cugini. Però io ho letto anche, ora la riporto, però è l'ipotesi un po' meno probabile di questa malattia batterica. Però torno a dire, sono state riesumate alcune ossa, però il cranio non è stato trovato, non si è capito. Il conte Pepoli Leopardi, che è discendente diretto del fratello, di uno dei tanti fratelli, perché come sapete Leopardi non ha avuto figli, ha Prima non aveva dato il permesso di riesumare, e dopo aveva concesso il permesso, però non ho seguito bene la vicenda, comunque non si è capito, ma molto probabilmente è la spondilite. Ora, Leopardi, diciamo, crea negli storici della letteratura un grosso problema. Noi abbiamo questi nostri belli contenitori, illuminismo, neoclassicismo, romanticismo, all'interno de dei quali sistemiamo i nostri autori per catalogarli, scusate, non mi venite, e per rendere un po' più semplice il discorso. Leopardi è uno di quei pochissimi autori che non possiamo sistemare. Lui si definisce neoclassico. Nella lezione precedente, nella diretta precedente, quando abbiamo parlato di Foscolo, abbiamo parlato del saggio, dell'articolo, scusate, comparso nel 1816, della traduzione di Madame de Staël, che, diciamo, apre un dibattito molto interessante tra neoclassici e romantici. Leopardi, a soli 18 anni, perché nel 16 aveva 18 anni, prende parte a questo dibattito e scrive la lettera ai compositori della Biblioteca Italiana e poi discorsi di un italiano intorno alla poesia romantica che rimangono inediti fino al 1906. Non l'hanno calcolato di fatto, Leopardi ancora era giovane, ma era assolutamente sconosciuto. Ma lui si dichiara classico. Ora però non è che così semplice. Perché lui, come abbiamo ha detto benissimo Susanna, ci sono ovviamente grandi, diciamo, prende molto dall'illuminismo, ma prende molto anche dal romanticismo. L'infinito, non possiamo non definirlo romantico. Allora io per sciogliere la questione ho una mia teoria, però. Ammetto che è una teoria che non trovate nei libri di scuola, è una mia teoria che mi è venuta in mente studiando Leopardi. Allora, lui si definisce antiromantico perché in quel periodo, negli anni, diciamo, 10-20, e poi soprattutto in futuro, dal 1827 in poi, quando esce I Promessi Sposi, la prima versione dei Promessi Sposi, si identifica in Italia il romanticismo con il romanticismo moderato, cattolico, finalistico, ottimista, cioè dire la vita ha un senso, la vita è indirizzata alla vita eterna e via dicendo. Leopardi ovviamente è distantissimo da questa visione del romanticismo italiano, ma in realtà il romanticismo che arriva in Italia è ormai annacquato, sia perché arriva in una nazione culturalmente arretrata, e Leopardi lo dimostra, perché Leopardi non va d'accordo con nessun intellettuale italiano. Quando lui va a Roma, si mette le mani nei capelli, perché gli intellettuali romani erano, lui era un gigante a confronto loro. E a Roma lui prende contatti solo con gli stranieri, perché il panorama italiano è mortificante. E quindi lui si definisce, torna a dire, secondo me, antiromantico, perché per lui il romanticismo ovviamente è quello italiano. Però lui si richiama al romanticismo quello tedesco, quello forte, quello di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione. Infatti, nei manuali di letteratura italiana, questa categoria del romanticismo, quello vero e proprio, viene definita pre-romanticismo, perché il romanticismo in Italia è quello manzoniano, quello cattolico, quello finalistico e via dicendo. E quindi Foscolo o Alfieri, che non c'entrano nulla con o quasi nulla con Manzoni, dove li sistemiamo? Non possiamo mettere Foscolo e Manzoni nello stesso contenitore, tutti romantici, pur essendo così diversi. E quindi gli studiosi della letteratura italiana nei nostri belli manuali hanno indentato la categoria del pre-romanticismo. Il romanticismo lo lasciamo a Manzoni. La stragrande la stragrande maggioranza dei manuali italiani partono ancora dalla struttura di De Sanctis, che è il più grande critico italiano. E De Sanctis dice che, insomma, il romanticismo è Manzoni. E quindi si deve creare un altro contenitore. Ora, Leopardi è antiromantico nel senso manzoniano del termine. Non so se sono chiaro, forse mi sto confondendo. Ma è romantico nel senso foscoliano, nel senso alfieriano. La prima parte della produzione di Leopardi sembra Jacopo Ortis. Perché? Perché l'eroe solitario che lotta contro la società, nelle canzoni civili, Bruto Minore, L'ultimo canto di Saffo, questi si uccidono per protesta nei confronti della società. È esattamente la morte scelta da Ortis. Quindi tra il primo Leopardi e Ortis, Foscolo e Alfieri c'è poca differenza. E quindi, ma loro non sono romantici? Sì, certo, certo che lo sono, certo, c'è questo termine di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, che è fuorviante questa categoria del pre-romanticismo, ma sono romantici. Quindi l'infinito a cui tende, ora ne leggo io un pezzo, è la voglia di oltrepassare i limiti e di andare oltre e di in Italia non è una sola storia della musica e letteratura, mi pare che abbiamo veramente romantici. E sì, Ausilia, io la penso come te, è vero, esattamente. Però se tu leggi tutti i manuali di storia della letteratura italiana, il romanticismo è Manzoni, perché il romanticismo italiano, secondo me, no, io la penso esattamente come te, nel senso, in Italia i romantici, secondo me, quelli italiani sono quelli che nei libri di scuola vengono definiti pre-romantici, cioè dire Foscolo e Alfieri, ma soprattutto Foscolo. Questi, secondo me, sono gli unici autori romantici. E Manzoni, pur essendo un grande personaggio, ma secondo me è un'altra cosa. Quindi lui prende qualcosa dell'illuminismo, l'essenzismo, abbiamo detto, il materialismo, la razionalità, prende molto dal classicismo, l'armonia, però compie un passettino in avanti. Si, diciamo, è riconosciuto come uno dei padri dell'esistenzialismo, poi lo vediamo, una corrente filosofica che parte, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Ora, la grande questione, il grande punto per capire, infatti, i manuali sarebbero da riscrivere, sì, ne sono profondamente convinto. Sono da riscrivere perché io da insegnante, rispondo da la mia collega e amica Ausilia, da insegnante, nel momento in cui i ragazzi hanno un manuale di 1200 pagine, così che costa 42 euro, ma in classe, ovviamente, con 3 ore a settimana di lezione, se riusciamo a fare 100 pagine è assai. I manuali, così com'è, sono fatti male. E io ho cominciato il mio canale YouTube proprio per quello, perché i miei alunni non si trovavano, per quell'anno avevo un quinto anno, non si trovavano per niente bene con i manuali. E c'è di tutto, trovi di tutto nel manuale, c'è storia, filosofia. Ora, pensa a scriverlo così, adatto nella mia scuola. Allora, colgo l'occasione per fare un po' di Becera pubblicità. Allora, io ho scritto un manualetto di storia, però. La storia raccontata ai ragazzi, che sta andando molto bene. Pubblicato con il nostro caro amico Alfio Grasso e di Alger Editore. Ho pensato di farle un manuale, quindi ripulirlo, perché tu lo sai, tu l'hai letto, è un po' scherzoso, via dicendo. Solo che per fare un manuale ci vuole l'inclusività, gli esercizi, la parte in inglese, che io mi rifiuto, non sono capace e mi rifiuto. Quindi farò qualcosa della storia della letteratura, però come ho fatto la storia raccontata ai ragazzi, così a modo divulgativo. Comunque, torniamo indietro. Non mi ricordo di che stavamo parlando. Allora, scusate, io purtroppo quando faccio le lezioni ho lo specchietto davanti perché sennò vado per i fatti. Allora, ecco cosa stavo dicendo. Per capire Leopardi dobbiamo comprendere un nesso fondamentale tra sentimento e ragione. Allora, questo è un nesso importantissimo per capire tutto il Novecento. Negli altri autori si chiama in un'altra maniera. Però è sempre quello. In Pirandello si chiama vita e forma, in Svevo si chiama sanità e malattia. Addirittura possiamo disturbare anche Nietzsche, che lo chiama Apollinio e Dionisiaco. Ma è la stessa cosa, è la stessa contrapposizione. Io ho una teoria, anche questa non la trovate nei libri, nei manuali, ma è mia personale. La prima parte della storia della cultura occidentale, quindi da Taleti a Nassimando a Nassimeni, non è altro che un tentativo di razionalizzare, di inserire la ragione per riportare tutto in maniera razionale. Perché prima c'era il mito, c'era la versione fantasiosa, irrazionale. E quindi nella prima parte della letteratura, non letteratura, della cultura occidentale, è un tentativo di razionalizzazione. A un certo punto, fino all'illuminismo, a un certo punto gli intellettuali illuministi capiscono, sono loro stessi a capire di aver esagerato, di aver razionalizzato troppo, perché in effetti l'uomo non è solo ragione, l'uomo è tante cose. È istinto, è passione, è non senso, è tante cose. Non è che, scusate, mi sposto il ventilatore che ce l'ho piantato nell'orecchio. Qui fa un caldo terribile. Quindi gli intellettuali illuministi capiscono loro stessi che hanno esagerato e infatti creano il mito del buon selvaggio. Cos'è il mito del buon selvaggio? È ripreso anche da Leopardi. Il selvaggio, sì, è vero, vive seminudo, raccoglie, però è felice perché vive secondo natura, cioè rispetta l'istinto. L'uomo è anche istinto, quindi la prima parte della cultura occidentale ha ridotto l'istinto sempre di più, sempre di più. A un certo punto c'è diciamo, la ribellione dell'istinto. E per tutto l'Ottocento e poi soprattutto per il Novecento c'è la voglia dell'irrazionalità. Leopardi, appunto, riprendendo dagli illuministi il mito del buon selvaggio, lui è il primo che affronta questa tematica. Nel senso, l'uomo ha esagerato. La ragione crea l'infelicità, crea il dolore, perché la ragione ti fa vedere le cose in realtà come sono. In vita e forma di Pirandello è la stessa cosa. La vita non è altro che ciò che vorremmo fare, è il sentimento di Leopardi. La forma invece è la ragione che ti ingabbia. Ma la stessa cosa in Svevo o in Nietzsche, appunto, Apollinio e Dionisia. Apollinio è una categoria che è inventata da Nietzsche parlare della parte razionale, la parte simmetrica dell'uomo. Il dionisiaco è l'esplosione dell'irrazionalità. E Nietzsche fa partire la razionalità proprio da Socrate in poi, che ha razionalizzato persino la tragedia tramite Euripide e quindi ha ridotto la Pollinia. Tutto questo che c'entra con Leopardi? Il nesso ragione e sentimento è centrale, è il motivo dell'infelicità umana. E questo è il punto. Per questo io ho parlato di questo antecedente. Allora, nella prima parte della sua produzione abbiamo già detto, lui pensava che l'infelicità fosse soltanto di alcuni grandi, dei singoli, di Ortis, oppure ho citato Bruto Minore, Saffo, che si uccidono perché è il destino, il fato, prevede per questi grandi un destino avverso. E quindi questi ci tentano a combattere contro la società, però poi alla fine ne vengono sconfitti e si suicidano. Quindi è quella fase che si dice, diciamo, pessimismo personale. Soltanto i grandi hanno un destino avverso. E lui si inserisce in questa, diciamo, questi grandi. Lui è consapevole di essere un diverso. In senso buono del termine, lui veniva definito un saccentuso, quindi veniva considerato un cretino dalla sua famiglia. Lui c'è la voglia di raggiungere la gloria per rivalsa nei confronti della sua famiglia, proprio lo dice apertamente: io voglio dimostrare ai miei paesani, che non sanno né leggere né scrivere, alla mia famiglia di cosa sono capace. Solo che poi la fama è arrivata un po' dopo. Quindi la prima parte è questa. La seconda parte della sua, diciamo, è il pessimismo personale coincide con le canzoni e siamo intorno al 19. Poi abbiamo quello che è stato definito pessimismo storico. Pessimismo storico cosa vuol dire? Che gli antichi erano felici, i moderni sono tristi. Perché? Gli antichi erano felici perché vivevano come il buon selvaggio, perché vivevano secondo natura, vivevano secondo gli istinti. L'uomo è anche istinto, quindi quando si raggiunge l'equilibrio tra ragione e sentimento, tra istinto, parte razionale e parte irrazionale, allora l'uomo può essere felice. A un certo punto la ragione ha preso il sopravvento e ha mortificato l'istinto. Quindi, da prima gli antichi. Scusami, ma ho bisogno di un chiarimento. Alle scuole medie ho studiato questi. Medie ho studiato questi, però non ausilia. Manca il resto della. Scusate, io, siccome gli occhiali. Sembra un deficiente così. Ho gli occhiali multifocali e quindi per vedere da vicino devo alzarli così, se no non vedo niente. Queste tre fasi è pessimo, ma quando faccio il webinar. Nel frattempo di tutto sta succedendo, mi suona il telefono. Ma quando faccio i webinar a Milano o a Roma, manca il resto. Aspettiamo. Quindi la seconda fase, diciamo, è quella del pessimismo storico. Gli antichi erano felici perché vivevano secondo natura, cioè dire secondo gli istinti. Invece i moderni mi dicono che il pessimismo è stato superato. Tutto in toto? Sì, allora, innanzitutto il pessimismo personale ormai è passato in cavalleria, si parla solo delle due fasi. Io queste due fasi credo che esistano ancora, però. In alcuni libri prima si vedeva, venivano considerati un aggravamento, cioè prima è un po' poco pessimista, poi è di più, poi ancora di più col pessimismo cosmico. No, non è così. Questo sono convinto anche io. è una dilatazione temporale. Lui era profondamente convinto all'inizio, diciamo, negli anni 20, che prima del viaggio a Roma, per intenderci, era profondamente convinto che gli antichi fossero felici. Questo io credo che non si possa smentire. Poi a un certo punto lui va a Roma, prima tenta di scappare di casa. E viene scoperto anche perché uno delle sue o sorelle o fratello, non mi ricordo, fa la spia, lo acchiappano. Viene visto come un grande ottimista che crede nella vita, visto che pure è scappato di casa per la gioia di vivere. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Poi è chiaro che ovviamente uno storico della letteratura, se dice che Leopardi è pessimista, non fa parlare di sé. Se dice che è ottimista, dice: vediamo cosa scrive quello. No, non sono d'accordo. No. E stravolgere il pensiero leopardiano, non, per nulla. Ma questo non è che lo dico io, insomma. Scusate, vi leggo, ce l'ho pronto qua, l'avevo preparato. La seconda strofa del canto notturno del pastore errante dell'Asia, che è, diciamo, la metafora della vita di Leopardi. Vecchiarel bianco e infermo, e questo è preso da Petrarca, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagne e per valli, per sassi acuti ed alta rena, e fratti, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge più e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin che arriva colà, dove la via è tanto, e dove il tanto a faticar fu volto. Abisso orrido e immenso, ove precipitando il tutto oblia. La vita è questo per Leopardi: è un rincorrere, un affaticarsi inutile, inutile, senza senso, perché abisso orrido e immenso è l'ineluttabilità della morte che aspetta ogni uomo. Quindi, se questo è pessimista, se è ottimista, io sono Napoleone, quindi non so. Riprendiamo. Quindi a un certo punto va a Roma. Va a Roma con grandi speranze. La Roma è. Lui aveva conosciuto Roma, quella nei libri di storia. E quindi la Roma imperiale, la Roma grande dei grandi artisti. Roma è stata una grande, grandissima delusione. Dice che era piena di prostitute. È piena di bordelli. Lo dice apertamente nello Zibaldone. Gli intellettuali romani tristissimi, non sapevano. Non... Leopardi, appunto, era un gigante a loro confronto. L'unica cosa che lo fa emozionare è la tomba di Tasso, la visita alla tomba di Tasso a Gianico, perché un grande tormentato, un grande pessimista come lui, dopo il viaggio a Roma, lui, diciamo, espande il suo pessimismo. Non vuol dire che è più grave, cioè dire, non è che prima erano così così e poi. No, dopo il viaggio a Roma, scrive le operette morali, e l'operette morale vede, cioè in quest'opera si vede, che ormai non c'è più il presente e il passato. Tutti gli uomini sono sempre stati infelici. E questo si vede benissimo nell'operetta morale La natura e l'islandese. E a questo proposito, colgo l'occasione, la regia, se può mandare per favore questo piccolo brano letto appunto dall'operetta morale La natura e l'islandese.
Dentro dal dialogo di una natura con un islandese. L'islandese. Più luoghi ho veduto nei quali non passa un dì senza temporale, che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a quegli abitanti, non rei verso di te di nessuna ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto un paese. Venti e e turbini smoderati regnano nelle parti, nelle stagioni tranquille, dagli altri furori dell'aria. Talvolta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo per il gran carico della neve, tal'altra per l'abbondanza delle piogge, la stessa terra fendendosi mi si è dileguata di sotto i piedi. Alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi che mi seguivano come fossi colpevole verso di loro di qualche ingiuria. Infine, io non mi ricordo d'aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena. Laddove io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento. Mi avvengo che tanto ci è destinato e necessario il patire quanto il non godere, tanto impossibile il vivere quieto in qualsiasi modo, quanto il vivere inquieto senza miseria. E mi risolvo a concludere che tu, natura, sei nemica scoperta degli uomini e degli altri animali e di tutte le opere tue. Che ora ci insidi, ora ci minacci, ora ci assalti, ora ci pungi, ora ci percuoti, ora ci laceri. E sempre o ci offendi o ci perseguiti. Che per costume e per istituto sei carnefice della tua propria famiglia, dei tuoi figliuoli e per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere.
Ora, come abbiamo sentito, lui parla, definisce la natura carnefice dell'uomo. Qui io dinanzi a Leopardi ottimista. Dopo il viaggio a Roma, prima scrive le operette morali e non scrive dal 23 al 28, praticamente non scrive un verso, tranne credo soltanto una piccola poesia. Ma diciamo. Si dedica alla filosofia. Ho letto una domanda, Leopardi, perché viene definito un poeta filosofo? Per questo, perché il suo sistema filosofico è originale, è proprio, avrebbe potuto scrivere un'opera filosofica, ma non era questo, diciamo, il suo intento. Le operette morali sono un'opera filosofica, un capolavoro nel suo genere. Dopodiché, nel 28, lui si stupisce e lo dice nello Zibaldone. Credevo di poter soltanto ridere degli uomini. Invece mi sono accorto che riesco ancora a piangere degli uomini. E quindi ritorna la risata e la risata la ragione filosofica, le operette morali. Invece il pianto fa parte del sentimento, della passione e scrive i grandi idilli. E dopo l'ultima fase è quella della pietà cosmica, diciamo così, della ginestra. Lui dice: consoliamoci dell'esser nati. Quindi sono parole sue. Perché? Perché soltanto in questo modo, con la fratellanza, con la pietà, con l'unione, diciamo, l'uomo potrebbe riuscire un po' ad attutire i colpi della natura. Leopardi aveva un grande bisogno, diciamo, di affetto, di presenza, e ne ha ricevuto poco nella vita. Però, nonostante tutto, c'è questa voglia della fratellanza eterna. Poi, per quanto riguarda il Leopardi filosofo, lui ha una vera e propria teoria del piacere. Il piacere fondamentalmente nasce in due momenti. Abbiamo sentito il sabato del villaggio. Poi, Ausilia, ovviamente questa è la mia idea. Il sabato del villaggio e la quiete dopo la tempesta sono i due momenti del piacere. Cosa voglio dire? Come abbiamo sentito bene nell'introduzione, il sabato rappresenta l'attesa, la speranza e quindi rappresenta la gioventù. La domenica rappresenta l'età matura e quindi la fine della speranza, il crollo delle illusioni, per dirla alla Foscolo, ma è un termine che utilizza anche Leopardi. Invece, quindi il piacere è innanzitutto l'attesa della festa, più della festa stessa, perché la festa stessa rappresenta la delusione. E l'altro la quiete dopo la tempesta, che sarebbe lo scampato pericolo, quando si è vicini alla morte e allora si capì, c'è uno strano attaccamento alla vita. E questo basta leggere le poesie meravigliose di Ungaretti, si capisce, non sono mai stato tanto attaccato alla vita mentre era in guerra. Ed è questo la quiete dopo la tempesta. Ma c'è un altro momento. E che dà piacere, non dice felicità, ma dice piacere, perché il piacere fa parte dei sensi, proprio per questo abbiamo detto all'inizio che era sensista, la conoscenza attraverso i sensi. L'altro momento che dà piacere è il ricordo. C'è una poesia meravigliosa di Leopardi che è Alla Luna. Io la faccio leggere sempre, ogni anno è mia luna. O dal primo al quinto anno, non ha importanza, siamo al terzo anno e non è in programma. Io la faccio leggere perché è una poesia che scardina la più grande fake news che ci possa essere, che inculcano ai ragazzi sin dall'età piccolissima. Ai miei tempi si stava meglio, ora c'è. Io ve lo posso dire per certo, io ho già compiuto 50 anni e alla fine degli anni 70, quando io, insomma, ero ragazzetto, sentivo dire le stesse identiche parole che sento dire ora. Ah, no, ora i ragazzi, 30 anni fa. C'è uno scrittore catanese che io adoro, si chiama Vitaliano Brancati, è famoso per Paolo il Caldo, per Bell'Antonio, ha fatto insomma film famosi, che diceva: ah, non Catania questa, ma Catania dei nostri padri. Certo, lui aveva motivo perché era ambientato alla Catania fascista e quindi è chiaro. Dante dice: non Firenze questa, ma Firenze dei nostri padri. Cicerone dice la stessa cosa, non Roma questa, ma Roma. Allora, questo giochino non regge. Non è vero che la felicità sta nel passato, è il ricordo che rende felice quel periodo. Io lo dico sempre ai miei alunni e dico: chiudete gli occhi e immaginate i vostri primi Natali, come le immaginate? E tutti mi rispondono: belli, sereni. Ma al momento, quando avevano 5 anni, possibilmente avevano passato tutto il Natale a piangere perché la bambola era rosa e non gialla. Magari. Eppure ora il ricordo rende bello quel Natale. E questo Leopardi lo dice in maniera meravigliosa, nella luna. E quindi, oh graziosa luna, io mi rammento, quindi mi ricordo che or volge l'anno sopra questo colle, io venia a piè d'angoscia a rimirarti. Io venivo già un anno fa e tu pendevi allora su quella selva. Ma nebuloso e tremolo c'è sempre il ma, che è sempre il ma dell'infinito, ma è un ma petrarchesco, è il cambio di scena. Il tuo volto mi apparia che travagliosa ed era mia vita, ed è, né cangia stile, quindi la vita di Leopardi è esattamente quella attuale, quella di un anno prima. Eppur mi giova la ricordanza, eppure mi è utile, mi serve il ricordare, il novelare l'etate del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanile, quanto ancor lunga la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste e che l'affanno duri. Quindi questa si dovrebbe leggere a tutti i vecchietti che ce l'hanno quei ragazzi. Ah, ai miei tempi c'era l'educazione. Non è vero, non è vero, è una balla. Non c'era la felicità negli anni 70. E il ricordo, e ovviamente se io mi ricordo quando avevo 9 anni, mi ricordo, diciamo, della mia infanzia. Ed è un momento malinconico, struggente, un momento che non so che non tornerà più. Ma non perché il 78 era l'epoca felice, non lo era. Ma perché io ero felice e più è triste il presente e più, diciamo, la balla del passato ci viene riproposta, ma viene soprattutto riproposta alle nuove generazioni. Non è vero che i ragazzi c'è munnu bes, come si sentisce dalle mie parti. Il mondo è sempre stato questo. Basta aprire un libro di storia e si capisce che il mondo è sempre stato questo. Ora, se la regia può, per favore, sentiamo un'altra grande poesia, di Leopardi, a Silvia.
A Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa illimitare di gioventù salivi? Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Allor che all'opre femminili intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri talor lasciando le sudate carte ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte. D'in su i veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce e alla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quando sovviemmi, dico, tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolerti, mia sventura. Oh natura, oh natura! Perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo, combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core. La dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ai come come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi onde cotanto ragionammo insieme. Questa la sorte dell'umane genti. All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano.
Allora, intanto sfatiamo un mito. Non è una poesia d'amore. Leopardi non era innamorato di Silvia, tanto stata definita la figlia del cocchiere, ci sono varie interpretazioni. Leopardi la scrive nel 28, aveva 30 anni, Silvia era poco più di una bambina, aveva avuto 13-14 anni. Il problema è un altro. Il problema è diciamo, capire le promesse non mantenute. Allora, Silvia, siccome muore giovane, non ha avuto il tempo di assistere alla delusione, alla domenica. È vissuta nel sabato e quindi è questa riflessione tra due ragazzi lei Silvia una bambina che ancora non ha avuto la delusione, invece già Leopardi è adulto. L'ultima cosa e poi se ci sono domande l'infinito. Non possiamo non parlare dell'infinito. È una delle poesie più belle della letteratura mondiale. Allora, questa poesia non può essere definita romantica, cioè dire è una poesia romantica. Parla di una cosa semplicissima. Quando, non so se vi è capitato a me quando ero giovane, sì, uno pensa talmente tanto che si perde nei suoi pensieri, si perde nell'immaginazione, non sa dove è arrivato. Questo movimento lui lo fa in maniera magistrale con due termini, questo e quello. A un certo punto vede la siepe e la definisce questa siepe. Poi parte, quando parla della siepe, quando è lontana, la definisce quella perché già è lontana. Cosa voglio dire? Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo è definito questa siepe perché ce l'ha davanti. Ma, vedete di nuovo torna il ma è un ma petrarchesco. Ma sedendo e mirando in determinati spazi di là da quella, quindi la siepe è già diventata quella. Perché è diventata quella? Perché nel frattempo lui è partito con l'immaginazione, col pensiero e quindi è lontano. La siepe che prima era questa, ora è diventata quella. E sovrano il silenzio e profondissima quiete, nel pensier mi fingo. Quindi si immagina, si perde nel pensiero, o per poco il cuore non si spaura, addirittura ha un sussulto, diciamo si spaventa. E come il vento, odro stornir tra queste piante, è ritornato indietro. Il suono del vento e delle piante lo hanno fatto ritornare indietro, e quindi è di nuovo queste piante. Io ho quello infinito silenzio perché è tornato, e quindi l'infinito è lontano. Io quello infinito silenzio a questa voce vo' comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente vive al son di lei. Così tra questa immensità è di nuovo partito. Questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar nel dolce in questo mare. Quindi si è perso nel mare ed è di nuovo questo. Prima questo era la siepe perché era vicino, poi è diventato il mare. È una poesia meravigliosa, ovviamente ha bisogno di 2 o 3 orette buone per spiegarle. Io ho fatto, insomma, così un po' in maniera semplicistica. E basta. Se Leopardi, ovviamente, ci sarebbe da dire tantissime cose, ma al momento mi fermo qui. Se ci sono domande, con piacere. Buongiorno, anzi, buonasera.
Eccoci, eccoci, eccoci. Bene, bene, abbiamo inquadrato bene l'autore e quindi sono contenta perché insomma abbiamo rispolverato quelle nozioni che spesso e volentieri si lasciano, si rimembrano e quindi per essere in tema. Con i Leopardi. Bene, allora invitiamo i nostri autori ad ascoltarci per l'ultima puntata dove tratteremo il Manzoni e poi ci prendiamo un po' di pausa. Inizieremo poi con il Novecento a settembre.
Primaverga, da Verga in poi.
Da Verga in poi, allora facciamo il Verga, che anche lì c'è tantissimo da parlare, anzi se volete anche mettervi sotto a leggere i Malavoglia piuttosto che altri, questa è la sua ragazza, la sua alunna, e che sempre. Quindi la seguiranno, nonostante il nostro professore ha cambiato scuola, la seguiranno nelle lezioni, quindi poi
sicuramente.
prenderanno spunto per le varie interrogazioni. E, bene, allora seguiteci con il Manzoni, che adesso mi è venuto un dubbio. Manzoni non era precedente Leopardi? No, mi è venuto questo
Sì, nasce
momento.
prima, ma Manzoni vive 80 anni, quindi
Sì,
con...
no, mi è venuto che ho detto, ho avuto un flash, ho detto, ma forse
Sì,
io ho
sì,
fatto
sì.
prima Manzoni del Leopardi, quindi
Nasce
l'abbiamo
prima.
fatto volutamente perché Leopardi è morto prima, poi il giovane ragazzo, insomma, che lo ricordiamo tutti. Confermo comunque che aveva una patologia immunitaria. Io ho stressato quando ero a scuola i miei insegnanti a portarmi proprio a Recanati, dove ho visto la casa degli Leopardi. Sono andata proprio a vedere, che poi insomma è carina, ma uno si aspetta chissà che cosa, in realtà è una casupola,
No,
ecco.
la condizione sociale era
Essendo stato un
molto...
conte, uno si immaginava chissà che cosa, invece è stato diseredato, poverino.
No, no, ma
Va
la
bene.
famiglia già non aveva un quattrino, già era,
Va
diciamo...
bene. Comunque abbiamo respirato con i miei compagni di classe, abbiamo respirato questa atmosfera del Leopardi, quindi è stato molto molto piacevole. Invito magari tutti ad andare a vedere le case, per esempio il Manzoni ce l'ha a Milano, ci sono stata anche recentemente nella via dietro la Scala, quindi se uno volesse andare, ecco,
Mi accettate bene.
mandiamo a una biblioteca enorme. Quando ci
Sì.
sono stata io non ce l'hanno fatta vedere questa biblioteca enorme, probabilmente sono
No,
passati
no,
tanti
adesso
tanti
è
anni.
aperto al pubblico.
Ecco, sono passati tanti tanti anni,
Ma perché
quindi
casa privata? In un primo momento era casa privata, ora non so se, diciamo, è stata
sì, no,
acquisita.
no, per quello. No, 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 certamente. Ci ritornerò. Va bene, vi ringraziamo, un
Grazie, grazie
abbraccio,
a tutti.
buon inizio estate, visto che oggi dovrebbe essere il primo giorno
Sì. Grazie
dell'estate, fate la barca di San Giovanni, mi raccomando, riportiamo queste tradizioni. Ciao, un abbraccio, alla prossima.
a tutti, grazie.